fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
Stay off of me, the office off of me, the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
Buonasera, bentrovate, bentrovati. Fuori registro, voci tra i banchi di scuola. Lara Pipitone
e Chiara Pappalardo.
Benvenuti. Allora, ricordiamo i numeri per chiamarci se volete: 0233 001 001. Oppure per scriverci dei messaggi: 331 6214 013. O ancora, se volete scriverci una mail, diretta @popolarenetwork.it. Allora, questa sera parliamo di un argomento che è stato sulle prime pagine, no, non prime pagine, diciamo nelle pagine dei giornali qualche giorno fa, dal 9 marzo, il giorno in cui è stata approvata la riforma o il riordino degli istituti tecnici. Di che cosa si tratta? Allora, stiamo parlando della riforma complessiva, noi ci focalizzeremo su questo, dei piani di studio dei 5 anni degli istituti tecnici. Si tratta innanzitutto di una riduzione del tempo scuola che è stata sancita, portata a legge, trasformata in legge dall'attuale governo e quindi dal ministro Valditara. Quindi una riduzione del tempo scuola e della rimodulazione dei quadri orari. Facciamo qualche esempio per capire di che cosa parleremo. Allora, questa riforma innanzitutto definisce un taglio di ore, quindi di cattedre, nelle materie scientifiche del biennio. Si introduce la disciplina unica di scienze sperimentali. Che cosa significa? Significa che le materie come biologia, chimica e fisica vengono riunite in un'unica disciplina che si chiama appunto scienze sperimentali, che avrà un monte ore dimezzato rispetto ad adesso. A vantaggio di cosa? A vantaggio delle discipline professionalizzanti di indirizzo. Nella riforma vi sono poi dei tagli abbastanza cospicui alle materie letterarie nel triennio. Per esempio, vengono eliminate 66 ore al quinto anno. Di queste, 33 sono ore di italiano, cioè viene tolta sostanzialmente un'ora alla settimana proprio nell'anno della maturità. Vengono poi ampliate le attività di formazione scuola-lavoro già dal biennio, scompare il biennio unitario, poi più avanti nella trasmissione saremo più precisi e vi spiegheremo bene di cosa si tratta, ma soprattutto, e questa è una novità assoluta, è prevista una quota oraria di flessibilità che la scuola potrà utilizzare per aderire, e virgolettiamo dal testo della riforma, aderire alle esigenze formative delle imprese.
In altre puntate abbiamo parlato ampiamente del diritto all'istruzione come diritto di tutti ad accedere alla cultura. Abbiamo dato voce e spazio alle tante possibilità che la scuola ancora può ed è capace di offrire quando assume la sua postura educante e quando i saperi si fanno un vero strumento di conoscenza e aprono alle domande, quando si promuove quella possibilità di immaginazione che aiuta la costruzione di sé e di sé insieme all'altro. Quando, insomma, la scuola si pone come un dispositivo esistenziale, e sono parole del pedagogista Riccardo Massa, che lavora sui saperi, ma anche sul modo in cui i ragazzi imparano a stare al mondo, a pensarsi e a riconoscersi oppure a sentirsi fuori posto. Ecco, ci sembra invece che questa riforma vada proprio in direzione contraria, perché rende di fatto l'istruzione di migliaia di studentesse e di studenti appannaggio del mercato e quindi sancisce ancora di più per legge una divisione tra scuole che formano persone e scuole che sfornano forza lavoro.
Eh sì, il riordino dei tecnici, o questa riforma come vogliamo chiamarla, non nasce tuttavia in questi giorni, non è figlia solo del 9 marzo del governo Meloni Valditara, che però si è preso la briga, come abbiamo detto, di approvare la riforma in modo definitivo. Lo capiremo meglio tra poco con il nostro ospite Mario Piemontese, che è docente di matematica ed è RSU di istituto presso la scuola in cui insegna, e insieme invece a una docente di fisica presso un istituto tecnico di Milano, Dorotea Cerezzoni, cercheremo invece di andare più a fondo sulle ricadute del quadro orario sugli studenti e in generale sul modello di scuola che questa riforma vuole proporre. Però prima di ascoltare le loro voci, vorremmo anche noi prendere una posizione chiara su quanto abbiamo letto e quanto abbiamo capito in questi giorni.
Ci sembra che attraverso le parole come innovazione e flessibilità, che si ritrovano ampiamente nel testo di legge, di fatto si sancisca un drastico ridimensionamento della cultura generale a favore dell'addestramento aziendale. Pensiamo alle scienze che, come dicevamo, da discipline con statuti e metodologie proprie si riducono a un'etichetta generica, oppure al fronte umanistico, dove scompaiono non solo alcune ore, ma anche per esempio la dicitura di letteratura italiana. Italiano, infatti, la disciplina di italiano diventa semplicemente lingua italiana e non più lingua e letteratura italiana.
Insomma, è come dire che la poesia e la letteratura in genere paiono un po' una perdita di tempo. E lo si può toccare con mano questo, con lo smantellamento di quello che prima abbiamo definito biennio unitario, cioè è il cosiddetto biennio unico propedeutico, dove le discipline come italiano e scienze, però anche altre come matematica, storia e geografia, perdono la loro centralità. E quindi perde centralità quell'idea di un biennio comune che è capace di costruire delle basi culturali e di orientare e soprattutto di ritardare la scelta. Ci spiegheranno bene i nostri ospiti come i ragazzi con questa nuova riforma saranno costretti a scegliere già dal primo anno. E allora proviamo a dirlo in un altro modo. La direzione di questo riordino sembra proprio privilegiare un incremento delle ore a carattere professionalizzante, e cioè orientata all'acquisizione di competenze che devono essere immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Quindi si riducono quegli spazi dedicati allo sviluppo del pensiero critico o alla curiosità intellettuale o alla formazione culturale più ampia dei ragazzi.
E c'è anche un'altra parte della riforma che troviamo decisamente sconfortante, diciamo, per usare un eufemismo, e ci riferiamo all'introduzione di quella che viene definita quota flessibile, è una quota piuttosto ampia del monte orario che ogni scuola può gestire autonomamente. Si tratta di 2 ore nel primo biennio, 3 ore nel secondo biennio, 7 ore in quinta, a gestione delle singole scuole che devono, tra virgolette, citando il testo, adeguarsi costantemente alle esigenze in termini di competenze dei settori produttivi di riferimento. Questo significa di fatto che si prevede un coinvolgimento diretto delle imprese nella coprogettazione dell'offerta formativa.
Insomma, l'istruzione tecnica diventa mera ancella del sistema produttivo e quindi il tempo delle scuole, il curriculum viene di fatto, ci sembra, da quello che vi abbiamo raccontato, abbiamo letto, piegato alle esigenze del territorio, alle esigenze delle imprese, perché non esistono delle linee guida, non esistono dei massimi o dei minimi ministeriali sulla gestione di queste ore, di questa quota flessibile. Quindi, per capirci, se si studia in un certo territorio, sembrano dirci ministro e imprese, lì si rimane confinati, perché il valore del diploma rimane di fatto vincolato al proprio distretto territoriale e industriale. E quindi un diplomato diventa un prodotto finito ad uso esclusivo di alcune imprese e di alcuni distretti.
Ma non è finita qui. Noi ci chiediamo come faranno gli istituti tecnici, i dirigenti, a raccontare alle famiglie che la scuola presentata negli open day autunnali non esiste più. Perché dal prossimo anno scolastico le prime superiori dovrebbero, sembra al momento, che saranno già protagoniste di questo riordino. Insomma, pensiamo che questa riforma abbia decisamente una portata culturale e ideologica da non sottovalutare. E quindi di questo, come dicevamo, e delle sue ricadute e conseguenze, vogliamo parlare con i nostri ospiti di oggi che presentiamo. Sono Dorotea Cerezzoni, docente di fisica presso un istituto tecnico di Milano, e Mario Piemontese, che è un docente di matematica e RSI U di istituto presso la scuola in cui insegna. Buonasera, Mario e Dorotea, siete con noi?
Buonasera, sì. Buonasera, grazie dell'invito.
Grazie a te. Mario, ci sei?
Pronto, Mario? Non Mario? Mario, ci sei?
Mario?
Sì,
eccolo.
Non mi sentite?
No, adesso sì. Adesso c'era stato un problema di microfono, e benvenuti entrambi.
Grazie, saluto voi ascoltatori.
Grazie. Grazie. Allora Dorotea, inizieremmo con te e vorremmo sapere quale idea tu ti sei fatta di questa riforma e quali ricadute avrà sugli studenti. Pensiamo per esempio al quadro orario, che cambierà sensibilmente, come accennavamo prima, o, con la diminuzione delle ore di italiano e l'introduzione di una disciplina generica di scienze sperimentali. Vuoi raccontarci quali sono le tue impressioni?
Sì, certo. Bene, la prima impressione era un piccolo cortocircuito a vedere appunto le ore del nuovo quadro orario della mia disciplina. Io insegno appunto fisica e poi ovviamente anche altri passaggi non meno importanti di questo ci hanno fatto anche ragionare tutti insieme per contestualizzare un pochino, no? Oggi come oggi gli istituti tecnici hanno un biennio condiviso, vuol dire che tutte le materie sono condivise, sono uguali per tutti gli indirizzi, poi invece il triennio diventano materie specifiche e in questa cosa noi lavoriamo sempre per le competenze di uscita, no? Il pack up degli alunni, quello che diciamo che è profilo educativo, culturale, professionale in uscita, cioè acquisiscono ciascuno per il proprio indirizzo delle competenze specifiche sulle quali noi lavoriamo singolarmente, ciascuno nelle proprie materie, ma questo no, è come dire i ragazzi in uscita, per esempio, no? Un ragazzo che fa l'indirizzo di meccanica alla fine dei 5 anni, ovviamente nelle sue i sbocchi professionali che ha sono legati appunto a queste competenze, se vogliamo, specifiche, potrebbe fare, no? Avere competenze nel campo dei materiali, il loro trattamento, le lavorazioni, piuttosto che la produzione di macchine, componenti di impianti termici e termosanitari, piuttosto che aziende che hanno installazioni di impianti termici, nella libera professione come piccole progettazioni, consulenze tecniche, tecnico-giuridiche se vogliamo, perché appunto c'è il diritto, anche economia, manutenzione e conduzione di impianti, e perché no anche proseguire gli studi alla facoltà di ingegneria meccanica e energetica. Detto questo, per rendere chiaro, no, cosa vuol dire competenze, quello che facciamo noi e lavoriamo sul trinomio conoscenze, abilità e competenze. Conoscenze vuol dire la teoria, abilità, applichiamo la teoria a esempi semplici e poi diventano competenze, applichiamo nella vita reale appunto le conoscenze e le abilità precedentemente acquisite. Questo mi ha particolarmente colpito il fatto che io, insegnando fisica nel biennio fisica per tutti gli indirizzi, ha settimanalmente 3 ore che sono 2 di teoria se vogliamo, sì, e una si svolge in laboratorio in presenza di un altro docente di laboratorio di fisica, la stessa cosa chimica, e poi ci sono 2 ore settimanali per un totale di biologia e scienze della terra per un totale di 7 ore. Con questo riordino queste 7 ore in teoria diventano 4.
Ok, in cui vengono, lo ripetiamo per gli ascoltatori, dovrebbero essere insegnate tutte queste discipline.
E tutte dentro uno stesso cappello che si chiama scienze sperimentali, dove sarà l'indagine sperimentale in maniera trasversale. Questo sicuramente è una cosa interessante, ma la si faceva anche prima. Il quadro orario, tuttavia, è una cosa un pochino critica. Perché dico questo? Perché ovviamente noi bisogna anche contestualizzare che cos'è oggi l'istituto tecnico, no? È una scuola dove per eccellenza noi abbiamo, siamo tutti testimoni di un cambiamento repentino di tanti elementi della società, e quindi l'istituto tecnico per eccellenza arrivano ragazzi che hanno profilo, background, no? Se vogliamo culturale, economico, se vogliamo sociale.
Molto diverso tra di loro. No? Sì.
Il che rende il lavoro non indifferente e complesso, ricco, molto ricco di stimoli, ma nello stesso tempo anche complesso, nello stesso tempo anche lo sviluppo delle tecnologie, no?
Certo.
Che hanno un passo che i ragazzi seguono con una velocità sicuramente diversa da noi, e quindi io spesso dico, soprattutto per i ragazzi che arrivano in prima superiore, spesso io parlo modestamente, no? Mi trovo di avere un tempo non sufficiente per completare magari il programma prestabiliti all'inizio dell'anno, eccetera, proprio per fornire queste conoscenze, abilità e competenze nella mia materia,
anche teoriche.
Adesso mi vedo ristringere, io da un lato ho bisogno di più tempo, invece mi trovo ad avere meno tempo. Questa è la prima cosa che avevo pensato, no?
Certo.
Dal mio punto di vista. Poi, seconda cosa, vengono, come dicevate voi, anticipate alcune delle materie di indirizzo per compensare, perché la quota flessibilità, ora questa quota di flessibilità sono ulteriori 2 ore settimanali che vengono lasciate all'autonomia della scuola, possono essere distribuite in maniera, però ovviamente c'è questo vincolo legato allo sviluppo economico del territorio e quindi a disposizione un pochino nelle relazioni con le imprese.
Certo.
È chiaro che il Ministero si è reso conto di questo passaggio delicato, dove molte delle cattedre, di dimezzamento del quadro orario, come dicevate voi, 264 ore annui sono diventate 132 per tutte queste tre materie.
Certo, e quindi c'è un problema.
È uscito con una nota e ha detto va bene, però queste quote di flessibilità cerchiamo, no? L'avevamo pensato noi, ovviamente, prima, però cerchiamo di garantire i posti di lavoro ai docenti, no? E quindi.
E quindi è ancora più cortocircuito, no? Più un pochino più di confusione.
Sì, è un pochino anche, se vogliamo, contraddittorio, però. Come dicevamo, noi lavoreremo, sicuramente lavoreremo con tanta passione e tanta flessibilità, però il cortocircuito non possiamo non vederlo. Quello che in più avevate anticipato è che alcune materie di indirizzo vengono poi, perché appunto queste 2 ore settimanali non compensano le altre ore anche, no?
Certo.
Alcune materie vengono anticipate di indirizzo al primo anno, alcune al primo e secondo anno, quindi nel biennio. I vari indirizzi hanno impatti un pochino diversi da questo punto di vista.
Ok, però. Dorotea, ti fermiamo un attimo, così sentiamo un attimo Mario e poi ti risentiamo dopo, magari appunto andiamo a spiegare un pochino nel dettaglio, perché intanto, Chiara, Nicola.
Sì, sono arrivati alcuni messaggi. Abbiamo Nicola che ci dice: insegno le materie tecniche, disegno e progettazione ai geometri agrario. Al biennio tolgono disegno in prima, ma è materia fondamentale. Il tecnico diventa simile al professionale. La mia classe di concorso perde molte ore e posti di lavoro. E anche Vincenzo faceva una riflessione simile, diceva: in pratica gli istituti tecnici diventano dei professionali di un po' di anni fa.
E allora con Mario, che abbiamo già detto, intanto c'è un ascoltatore che ti saluta ma non si firma, per cui non so chi sia, non sappiamo chi sia, però penso che meraviglia. E comunque Mario Piemontese, che è anche RSU d'istituto, allora con te vogliamo, prima di tornare poi nello specifico di questa riforma, se ci spieghi velocemente un po' qual è stato l'iter che ci sembra abbia proceduto a tappe forzate, un po' anche nel silenzio della discussione pubblica e dei media. Quindi ti chiediamo, effettivamente è così? Ci puoi raccontare brevemente questo iter, da dove parte? Perché proprio adesso, in tempi così rapidi, si è imposta?
Perfetto. Sì, no, questa cosa qui bisogna essere molto brevi, perché sono cose molto noiose e da di Stato. annoiare ascoltatrici e ascoltatori. Detto questo, allora, quello che avete detto voi prima è fondamentale, perché non è una roba che parte dal governo Meloni, ma parte dal governo Draghi, che ha sostanzialmente avviato riordino con un decreto legge nel 2022, a pochi giorni dalle elezioni politiche. Dopodiché c'è stato il cambio di governo, questo decreto legge che era stato approvato dal governo Draghi è stato convertito in legge dal governo Meloni, quindi c'è continuità. Qual è l'ambito complessivo? L'attuazione del PNRR. Detto questo, tutto l'iter, l'intenzione iniziale di Valditara era quella di far partire tutto al 2024-2025. L'iter legislativo è stato più volte rallentato nel 2024, nel 2025 e per arrivare al 2026. Poi per il riordino, poi questa cosa qui è non la sa nessuno perché non se ne è accorto nessuno, formalmente è stato avviato nel 2024 perché bisogna rispettare la scadenza del PNRR che era il 31 dicembre del 2024, quel giorno dove abitualmente tutti quanti pensano a altro e si augurano di avere un anno migliore,
meraviglioso,
che deve arrivare. Il 31 dicembre hanno approvato un decreto legge del 2024 e un decreto ministeriale per avviare solo formalmente questa roba qui. Okay. Detto questo, poi c'è stato un ulteriore intervento che ha definito gli ambiti delle discipline per arrivare poi al decreto ministeriale che in questi ambiti ha assegnato
il quadro orario,
l'ambito, le materie e quante ore per materie. Questa è, spero di essere stato il più breve possibile, questa roba qui. La roba però che sottolineo, che la circolare ministeriale sulle iscrizioni citava questa roba qui, quella che viene annualmente pubblicata. Ma quello che dicevate voi è iper fondamentale, vale a dire che i genitori e gli studenti che il prossimo anno si sono iscritti agli istituti tecnici non sanno assolutamente nulla del riordino perché hanno iscritto i figli e le figlie
a una scuola che non è
la situazione attuale. Mm-mm. Esatto. Sì. Un po' questo è sicuramente il limite.
Un limite, sì. Allora, Mario, abbiamo sostenuto prima che alcuni elementi della riforma ci sembrano cruciali e particolarmente preoccupanti. Per esempio, lo ripetiamo agli ascoltatori, la compressione dell'area generale, cioè la riduzione delle ore di discipline come italiano, scienze, storia, geografia e lingue, o l'accorpamento delle discipline scientifiche e l'espansione progressiva della quota oraria flessibile. Cioè la percentuale del monte ore complessivo che le scuole possono gestire in autonomia per adattare i piani di studio alle esigenze del tessuto produttivo del territorio. Sappiamo che alcune scuole milanesi hanno preso una netta posizione rispetto all'attuazione a settembre della riforma, sia nel merito della riforma, per cui dal punto di vista didattico sulla ricaduta sui ragazzi, sia relativamente al caos che si creerà e che si è già creato rispetto agli organici, cioè alla possibile perdita di posto per alcuni docenti che sono in servizio nella scuola di titolarità. Puoi raccontarci brevemente lo scenario attuale, quello che potremmo avere davanti a settembre, cosa stanno chiedendo i sindacati e i docenti a Valditara?
Ok, brevemente, poi voi interrompetemi sempre per evitare danni. Dunque, no, riprendendo anche quello che scrivevano gli ascoltatori e anche quello che diceva Dorotea Ceresoni prima, la prima questione è che nessuno sa chi fa che cosa. Cioè in questo momento oggi non si sa ancora le nuove materie, tipo quella che citava
di scienze sperimentali,
sulle scienze sperimentali, non si sa a chi verrà assegnato quell'insegnamento comunque, o come altri insegnamenti in materie nuove di indirizzo non si sa a chi verranno date. Questa è sicuramente la prima incognita del momento, mentre per altre materie tipo matematica è chiaro a chi verrà assegnato l'insegnamento, per altre non si sa. Poi,
un po' come diceva Nicola, Mario diceva che insegna sì. Materie disegno e progettazione e la sua classe di concorso perde molte ore.
No, sì, allora lì c'è la questione che le materie del biennio del tecnico industriale, per intenderci, se vogliamo parlare di quello, vengono ridotte nel monte ore per dar spazio, ed erano le materie che andavano a fare dell'industriale, per esempio, un biennio sostanzialmente unico, per dar spazio delle materie di indirizzo, ma che adesso sono di indirizzo sul triennio, certo, ma alcune certo. Sono anche nuove. Questa cosa che si diceva che viene anticipato tutto, c'è pienamente a scapito di una formazione complessiva che è il biennio in questo momento dell'istituto tecnico. Gli effetti che in questo momento l'organico alle scuole, cioè quanti insegnanti di quali materie, non è ancora stato dato, perché se non si sa ancora il chi fa che cosa, e quindi è anche difficile capire in che modo utilizzare la quarta scuola, quello che si diceva, se eventualmente uno vuole pensare di andare a fare una compensazione. Come diceva Dorotea Ceresoni prima, il ministero 10 giorni dopo aver pubblicato il decreto ministeriale ha detto attenzione, però mi raccomando, sulla quota scuola fate attenzione a fare in modo che non ci siano perdenti posto. Mm-hmm. E questa è una cosa sicuramente importante. Perdenti posto, lo dico brevissimamente, vuol dire che se a un certo punto nella scuola Manzoni c'è una riduzione del monte ore di fisica, può essere che alcuni insegnanti non possano avere più la cattedra completa, sì, certo, in quella scuola, e quindi devono trasferirsi volontariamente in un'altra scuola. Mm-hmm. Se sono tanti gli insegnanti che perdono il posto, il rischio è che in un'intera provincia di quella determinata materia ci siano più insegnanti di ruolo che posti, e quello che si chiama appunto un esubero a livello provinciale. Rispetto a quello che si diceva, quali sono le posizioni, lo scenario è quello storico, sempre quando c'è un rientro, c'è una posizione massimalista e una posizione riformista. Posizione massimalista dice no, questa roba qui va respinta per tutta una serie di motivi. Prima voi li avete elencati, Dorotea ne ha aggiunti altri, e quindi questa roba qui la respingiamo. Poi c'è l'altro pozzo, che è quello riformista, che dicono sì, effettivamente questo riordino non va bene, però in qualche modo lo possiamo aggiustare. Magari viene rinviato solamente, c'è questa possibilità, ma non so se si realizzerà, però ci sono delle intenzioni di rinviarlo di un anno, in modo tale che ci possa essere molto più chiarezza, eccetera. C'è da dire che anche e vado a concludere questo pezzo qui di questa circolare del 19 di marzo, che dice mettiamo una pezza in qualche modo, non è che dopo mette in discussione l'impianto.
Certo,
cioè, non dice, è che solo dopo dice l'anticipo delle materie di indirizzo le mettiamo in discussione. No, gli dice vabbè, tra quello che noi abbiamo detto e quello che è la quarta scuola, cercate di fare il possibile per, ma l'impianto in sé non è che venga messo particolarmente in discussione. Poi sì, alcune scuole del milanese, ma anche non solo del milanese, hanno preso una posizione chiara rispetto alla salvaguardia dell'impianto attuale, che poi non è neanche il top, perché l'impianto attuale è il risultato del riordino della Gelmini e di Berlusconi, certo, per intenderci.
Certo. Mario Sperma, ti fermo un attimo, sì, così riusciamo a farvi altre due domande un po' più nel merito, e la seconda domanda te la faremo da insegnante e non da sindacalista. E allora, Doroteia, velocemente, volevamo capire, per far capire meglio agli ascoltatori, se ci soffermiamo un attimo sulla questione del biennio unico, puoi spiegarci brevemente che cosa comporta la specializzazione della formazione già a partire dai primi anni di scuola?
Faccio un esempio, per esempio l'indirizzo di meccanica, meccatronica, energia, come diceva il collega che vi ha scritto, per esempio perde al primo anno le 3 ore settimanali di TTRG, che sono tecnologie tecniche della rappresentazione grafica, per intenderci il disegno tecnico, e quello che mi riguarda di persona, però acquisisce 2 materie di indirizzo, forse quello più toccato da questo riordino, acquisisce basi di meccanica e disegno tecnico e acquisisce scienze dei materiali. Ora è chiaro che no, parliamo di competenze, ma le competenze con le conoscenze sono veramente molto legate, quindi si domanderanno i ragazzi: faremo meccanica, ma dobbiamo fare anche fisica contemporaneamente, e dobbiamo parlare di disegnare banalmente rette parallele, rette perpendicolari tra di loro, e invece parliamo direttamente di bulloni, parliamo direttamente di misure da rappresentare, tolleranze delle misure di un bullone, eccetera, quando però non sappiamo cosa effettivamente significhi. Adesso questo era molto molto polemico. Quello che dico io, che poi ci dimentichiamo che anche c'è un anticipo dal secondo anno dei percorsi di formazione scuola-lavoro. Che cosa sono? No? È una metodologia didattica adesso obbligatoria, che vuol dire che si integra lo studio teorico con la pratica aziendale, quindi viene fatto attraverso tirocini aziendali, visite aziendali e laboratori esterni. Nella pratica non è così facile trovare, perché è un dato di fatto che le imprese in Italia investono meno che in altri paesi in formazione, ricerca e sviluppo, no? Ma tutto questo viene nelle ore curriculari, quindi ancora andiamo a ridurre quello che è il curriculum, no? Le ore in classe, se vogliamo.
Il tempo scuola, anche possiamo chiamarlo intellettuale, culturale, formativo? Insomma, del tempo, riduciamo il tempo per fare...
Del tempo, e poi in conclusione, i ragazzi oggi fanno il biennio comune, poi uno magari si è iscritto appunto a fare informatica, ma si rende conto che magari gli interessa molto la chimica, le scienze biotecnologiche, dei materiali, e quindi alla fine del biennio può cambiare tranquillamente indirizzo. Oggi invece, con questo riordino, sicuramente dovrà integrare gli esami che non ha fatto di indirizzo nel proprio biennio, e quindi questo magari potrebbe essere un fattore scoraggiante. Sappiamo che il fattore emozionale a scuola, emotivo, è importantissimo sul rendimento scolastico, se vogliamo, dei ragazzi, quindi insomma questo non è da sottovalutare, ecco, anche questo aspetto dal punto di vista dei ragazzi.
Doroteia, purtroppo ti dobbiamo interrompere perché siamo proprio in ritardo, come sempre quando la conversazione è intensa.
Quindi anche grazie Mario, mi spiace, grazie. Prossima volta, prossima domanda.
Dai.
Ciao, grazie. Grazie mille.
Ciao.
E allora abbiamo sentito Mario Piemontese e Doroteia Ceresoni, che sono 2 insegnanti di matematica e fisica, e insomma abbiamo un po' approfondito questa questione dei tecnici, della riforma dei tecnici, ma per approfondire ancora un po' di più abbiamo abbiamo pensato anche di contattare un educatore che si chiama Michele Arena. Perché? Perché abbiamo pensato che, insomma, che la riforma degli istituti tecnici ha, tra gli altri, il demerito di accentuare un po' il divario tra chi accede agli studi liceali, che offrono ovviamente la possibilità di acquisire una solida cultura di base e quindi degli strumenti che sono più efficaci per realizzare le proprie aspirazioni, magari anche per intervenire un giorno in un modo significativo nella realtà. E il divario tra appunto questi studenti e invece chi a scuola acquisisce delle informazioni, delle nozioni pratiche che sono eminentemente operative, un po' come appunto questa riforma, nella direzione in cui questa riforma ci porta, e quindi si trova proiettato da subito, dai 14 anni, nella filiera produttiva.
E questo ragionamento ci fa ripensare a un argomento che abbiamo affrontato qualche mese fa, che era l'orientamento scolastico. In quella puntata della nostra trasmissione avevamo riportato dei dati di Alma Diploma del 2022, che ci dicevano questo: al liceo classico i 2/3 degli studenti hanno genitori laureati e meno del 10% proviene da famiglie in cui i genitori non hanno il diploma. Nei professionali, per l'industria e per l'artigianato, invece l'11%, solo l'11% ha genitori laureati e il 39% genitori diplomati, mentre la metà dei genitori non ha un diploma di scuola superiore. Ci sembra che questi dati ci dicano che la scuola non riesce a essere uno strumento di emancipazione come dovrebbe essere, e come dovrebbe essere anche in base alla nostra Costituzione.
Ecco, quindi in questo senso abbiamo voluto un pochino approfondire questa questione attraverso una chiacchierata con Michele Arena, che è un educatore di Campi Bisenzio in provincia di Firenze e che è fondatore della scuola di scrittura no profit Porto delle Storie. È anche autore di un saggio uscito qualche mese fa con Erickson che si chiama Dipende dalla classe, e anche di due romanzi precedenti. Uno si intitola Come nascono gli incendi e l'altro Tutti gli eroi che conosco. Insomma, in forma e in modi diversi, questi libri mostrano come le opportunità, i limiti e anche le scelte siano spesso condizionati dall'ambiente sociale di provenienza, appunto dalla classe. Allora, Michele non poteva essere in diretta con noi stasera, quindi vi facciamo ascoltare la registrazione della conversazione che abbiamo avuto qualche ora fa. Ciao Michele, benvenuto intanto e grazie di essere con noi. Allora, ascolta, come prima domanda ti faremmo questa: come nasce questo libro Dipende dalla classe? A noi sembra che sia un libro necessario perché mette a tema delle questioni che noi insegnanti talvolta diamo per scontate, insomma ci pone delle domande che non siamo abituati a porci, quelle sugli squilibri che ci sono fra gli attori che popolano le aule scolastiche. Squilibri e disuguaglianze fra alunni, ma anche e forse soprattutto gli squilibri di potere di classe, possiamo dire, che esistono fra chi sta da una parte della cattedra e chi sta dall'altra. Allora, ti chiediamo perché per te è stato necessario scriverlo questo libro e qual è il percorso che ti ha portato a scriverlo?
Ok, intanto ciao e grazie dell'invito. Allora su questa domanda mi viene da rispondere con due motivazioni diverse, entrambe per me molto fondamentali. Uno è un aspetto personale, nel senso che il libro parla di questioni politiche e di questioni ovviamente legate al mio lavoro. Io faccio l'educatore in una cooperativa sociale a Campi Bisenzio, che è appunto tra una città tra Prato e Firenze, e i temi del libro, anche se io non faccio l'insegnante, sono legati proprio alla mia attività professionale. Però le questioni che il libro prova ad affrontare e l'aiuto che vuole provare a dare a chi fa il lavoro di educazione nel provare a cambiare le lenti con cui spesso guardiamo le storie dei ragazzi e delle ragazze con cui lavoriamo, affonda molto nella mia storia personale. Io vengo da una famiglia in cui, seppur ci fossero due genitori che hanno provato a studiare e anche a fare lavori che vengono, diciamo, socializzati e considerati meglio di altri, poi in realtà la mia famiglia ha vissuto a contatto con lo stress della povertà, per quasi tutta la sua esistenza. E abbiamo vissuto la condizione dello sfratto, dell'andare a vivere nelle case popolari. E, io ho frequentato un professionale come studente e mi sono diplomato con il minimo dei voti e prima di diventare educatore ho fatto per 10 anni un lavoro come quello delle pulizie, che è un lavoro appunto che non viene raccontato esattamente come un lavoro al pari degli altri. E quindi sentivo un'esigenza forte come dire, che era un atto anche di cercare di ridare un senso alla mia storia personale e alla storia della mia famiglia. Ma poi soprattutto il libro fa un tentativo, almeno per me, di trasparenza nei confronti dei ragazzi e delle ragazze con cui mi capita di lavorare all'interno della mia cooperativa, perché sono ragazzi e ragazze che sono immersi in questa doppia comunicazione totalmente contraddittoria, anche un po' tossica, in cui a loro viene detto dalla scuola, dalla società, ma anche dai centri, dai servizi educativi, che se si impegnano e ce la mettono tutta, loro possono in qualche modo
Farcela.
realizzarsi ed accedere ad accedere anche semplicemente a una vita migliore, a dei diritti. E questa è la comunicazione che gli viene data, no? In maniera frontale. Poi però sotto traccia, non così esplicita, c'è una comunicazione diversa che è imbevuta del razzismo e del classismo di cui le nostre istituzioni sono fatte, perché poi loro frequentano una scuola dove gli studenti senza cittadinanza bocciano 3 volte di più, dove se hai la licenza media, se hai dei genitori con la licenza media, hai solo il 12% di possibilità di arrivare alla laurea, invece se hai dei genitori laureati, le tue probabilità scattano al 75%. Quindi ecco, diciamo, il tentativo che fa il libro è ovviamente di aiutare noi docenti a cambiare lenti, però per me è prima di tutto un atto di sincerità nei confronti dei ragazzi e delle ragazze con cui lavoro, sullo svelamento un po' di questa doppia comunicazione che poi li blocca e li lascia, come dire, in una condizione veramente in cui è impossibile poi alzare la mano e dire io sto subendo una discriminazione, quando gli adulti intorno a te ti continuano a ripetere che tutto dipende dal tuo impegno e dalle tue capacità.
Infatti uno dei temi che tu affronti a lungo in questo libro è il tema del merito. Il concetto del merito permea così tanto la nostra scuola che è entrato a fare parte del nome del ministero che la governa. Infatti la domanda che volevamo farti è questa, quella a cui accennavi prima. Davvero i ragazzi che hanno più successo a scuola sono quelli che hanno più merito? Per cui chi riesce a emanciparsi da una condizione di svantaggio si dice che ha merito, lo fa perché lui sì che se lo merita. Ma allora chi vive o continua a vivere in povertà non ha merito? Questo è l'assioma.
No, allora io parto dal presupposto che, come dire, dovremmo lottare e fare attivismo politico non tanto per ripristinare un ascensore sociale, ma per fare in modo che esista una società in cui l'ascensore sociale non debba esistere, perché non esiste un sotto e un sopra. E questo penso, cioè, dovrebbe essere la premessa di chi prova a fare una politica che decostruisce, no? Questi concetti di merito e di impegno. Poi il concetto purtroppo di merito e di impegno, anche se negli ultimi anni, grazie insomma al lavoro anche di studiosi e di alcune pubblicazioni, sta cominciando in qualche modo, almeno in una parte politica di sinistra, ad essere un po' decostruito, però per tanti anni è stato un concetto trasversale, cioè di meritocrazia si parlava da sinistra a destra come dire, no? Una panacea di tutti i mali. Però se io accetto il concetto di merito, allora devo anche accettare, come dire, che gli studenti senza cittadinanza si impegnano meno, hanno meno merito di quelli con la cittadinanza italiana perché bocciano 3 volte di più. Se io accetto questo concetto, cioè se comunico ai miei studenti che tutto dipende da questo, accetto anche che non lo so, che nei corsi di laurea che portano a lavori con maggiore retribuzione c'è una predominanza maschile e invece nei corsi di laurea dove si accede a retribuzioni minori c'è una predominanza femminile, che questo non sia, come dire, una stortura della nostra società di pressioni sociali e di stereotipi in cui siamo imbevuti, ma che sia veramente quello che le persone si meritano. Cioè, come dire, quindi usare la parola merito vuol dire sostenere tutte queste condizioni che ci muovono nella società, che ci opprimono e che ci indirizzano in percorsi di vita che sono, come dire, traiettorie legate al nostro genere, alla nostra provenienza geografica, alla nostra classe sociale di provenienza. E su questo la scuola purtroppo gioca un ruolo determinante, perché continuando in qualche modo, no, a confermare il fatto che chi parte da una classe dominante o comunque da una classe media ha un percorso facilitato, ma un percorso facilitato che non viene mai chiamato così, perché poi alla fine, quando arrivi alla fine del tuo percorso di studi ed ottieni una laurea, magari a un'università prestigiosa, non viene detto che questo risultato è ottenuto grazie ai privilegi di partenza, viene detto che si è impegnato, che è uno studente meritevole, e questa, come dire, comunicazione alla fine fa questo gioco abbastanza perverso, che cancella le parole privilegio, le parole disuguaglianza, e al posto della parola privilegio ci scrive la parola merito. E quindi io poi, come dire, entro in una società da adulto in cui la mia disuguaglianza, il mio punto di partenza viene certificato e raccontato in un altro modo. Se sono andato male e non sono riuscito a laurearmi, sarà disimpegno, scarsa capacità e scarsa volontà. Se ce l'ho fatta, invece, sarà perché me lo sono meritato e mi sono impegnato nel modo giusto. Ecco, il concetto di merito fa proprio questa cosa qua, cioè certifica le disuguaglianze in qualche modo.
Ascolta, sempre continuando un po' su questo filo del discorso e partendo proprio un po' da quello che hai detto, secondo alcuni osservatori del mondo della scuola ci sono alcuni insegnanti che, pur armati delle migliori intenzioni, ma finiscono per assumere una sorta di postura paternalistica, no? In qualche modo, lo diciamo tra virgolette, però abbassando le richieste. Allora, prima domanda, secondo te è vero che succede questo? E se sì, c'è, come hai già detto, in realtà, che il rischio che in questo modo di fatto si sottraggono possibilità di emancipazione reale? Allora, ti chiediamo, senza ovviamente chiedere ricette, perché ricette non esistono, che cosa possono fare gli insegnanti? Ti chiediamo se hai qualcosa da suggerire, in base alla tua esperienza diretta, cioè quale può essere una postura o una modalità di interazione efficace, utile?
Ok, no, allora sulla prima parte mi viene da dire sì, ma perché perfino io ho scritto un libro sulla questione del classismo, penso di avere, come dire, anche il mio sia un percorso, un processo continuo nel cercare di non cadere nella trappola di indossare delle lenti di classe in qualche modo. Cioè, io penso forse l'errore o l'inganno che c'è sulla questione della povertà e sulla questione di classe è il non considerare la questione di classe come una questione identitaria. Invece chi fa esperienza di povertà, e chi fa esperienza di povertà soprattutto mentre sta crescendo, lo dicono studi scientifici, si porta addosso delle ferite invisibili di classe che rimangono per tutta la vita. E allora, se consideriamo però la questione di classe una questione identitaria, forse nel mio caso, io, per quanto riguarda i privilegi del mio essere un maschio identificato come un maschio bianco occidentale, probabilmente ancora non sono in grado di capire tutto quello che è questa condizione, tutti i vantaggi che mi porta e tutti i modi in cui non mi fa vedere magari anche delle dinamiche all'interno della società con cui non riesco a entrare in contatto. Anche la lente di un insegnante che ha avuto un percorso di vita come dire, totalmente diverso da quello dei ragazzi e delle ragazze con cui a volte capita di lavorare, è ovvio che possa inciampare o cadere in delle forme di classismo benevolo o di classismo interiorizzato. Io spesso, quando mi capita di fare formazione, faccio sempre questo esempio. Io ho sentito dire ai miei genitori per anni che come dire, le loro malattie erano dovute al fumo. Ora, scientificamente ovviamente ci sono delle correlazioni, no, tra le malattie oncologiche e il fumo, e anch'io da ragazzo e da quasi adulto li ho accusati di questo. Ma lì c'è una profonda lente classista, perché sappiamo benissimo che gli stili di vita, lo stress della povertà, ma anche le dipendenze hanno un gradiente legato alla classe sociale. Quindi è un lavoro veramente continuo che ripeto, nemmeno chi fa di lavoro o lavora su questi temi può dirsi esente da poter dire o poter avere dei pensieri classisti. Quindi ecco, intanto vorrei dire questo, che nessuno di noi penso sia immune da questo tipo di divisione a cui la società
certo,
ci
però
spinge.
Almeno avere una consapevolezza, no? che questo avvenga dentro di noi è già un punto di partenza,
infatti
no?
I lavori sono, rispetto alla, invece alla seconda domanda, ovviamente c'è un lavoro da fare sulle nostre storie. Io penso che educare e insegnare sia è un lavoro che si fa con gli altri, ma è un lavoro anche su noi stessi. E quindi, come dire, quella consapevolezza va cercata, va costruita costantemente e va aggiornata costantemente. Questa è una cosa che va fatta individualmente, ma va fatta anche in maniera collettiva, dialogando con i colleghi, con altre figure professionali, come possono essere educatori e educatrici, perché, come dire, il modo in cui tu sei situato nella società lo capisci attraverso un lavoro che fai su te stesso, ma anche su un lavoro che fai nelle relazioni che hai con gli altri. Quindi sicuramente questo è un lavoro che deve essere fatto costantemente, e quindi lavorare sulle proprie lenti e capire quali lenti indossiamo e da che punto guardiamo le storie dei ragazzi con cui lavoriamo. Mentre anch'io non credo nelle ricette facili, però credo che una questione che potremmo cambiare è quella del modo in cui chiediamo ai ragazzi e alle ragazze di rispondere rispetto al successo e all'insuccesso scolastico. Cioè, oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, la scuola chiede a dei problemi che hanno radici collettive, perché l'insuccesso scolastico ha una radice che non è individuale, ma ha a che fare, no, con questioni sociali, economiche, politiche e di altro tipo. Invece, rispetto a questo, però, ai ragazzi viene chiesta una risposta individuale o al massimo una risposta della propria famiglia. Cioè, se io vado male a scuola, mi viene chiesto di o pagarmi delle ripetizioni, impegnarmi di più, oppure chiedere aiuto in famiglia. Ecco, io credo che un lavoro che dobbiamo cominciare a fare è provare a creare una coscienza di classe all'interno delle classi, scusate il mio gioco di parole, però in cui lavoriamo. E quindi lo scarso rendimento scolastico, se lo vogliamo chiamare così, non deve essere una questione che riguarda i 4-5 studenti che fanno più fatica, ma deve essere una cosa che riguarda la classe. E quindi ecco, per me è questo, cioè provare a portare questo problema in classe e smetterla anche di raccontare la scuola come un luogo democratico e perfetto, ma provare a raccontarla come un luogo vulnerabile, raccogliendo, no, anche le cose che dice Belux. Cioè, raccontiamo la scuola per quello che è, per un luogo imperfetto in cui oggi esistono delle dinamiche discriminatorie imperfette, e quindi provare a guardarle con i ragazzi e lavorare con loro, non dico alle soluzioni, ma almeno a come abitarle insieme nel modo che possano fare meno danni possibile, ecco.
Certo, metterle davanti agli occhi,
E
insomma,
infatti,
metterle in evidenza.
E
anche
lasciare
esatto.
appunto che non restino un non detto. Anche perché anche quando è un non detto, se non è detto qualcos'altro, cioè davanti a un ragazzino che non fa i compiti perché ha meno possibilità, meno struttura di altri che li fanno, è normalissimo dire vabbè, io cerco di aiutarlo, ma lui non si impegna. Cioè, questo è il ragionamento dell'impegno, mentre invece forse parlarne tutti insieme anche delle difficoltà e dei privilegi che ciascuno
Hanno,
ha.
certo.
Sì, e poi dovremmo chiedere più impegno non al ragazzo, ma al sistema che sta intorno. Chiediamo più impegno ai servizi sociali, chiediamo più impegno agli educatori, chiediamo più impegno a
Agli adulti.
chi sta intorno. Esatto.
Michele, grazie molte di essere stato con noi. Grazie.
No, grazie a voi per la chiacchierata e per l'invito, davvero.
Grazie.
Grazie, a
grazie, a
presto.
presto.
No, buon lavoro, a presto.
Buona giornata a
Ciao,
te. Ciao, ciao,
ciao.
ciao.
Rieccoci. Allora, in questi giorni, in vista di questa nostra chiacchierata con Michele Arena, che abbiamo appena ascoltato, avevamo ripreso in mano il suo libro Dipende dalla classe e abbiamo ritrovato questo passaggio. È necessario, mentre cresciamo e facciamo i conti con le nostre difficoltà, incontrare adulti che sappiano accogliere ogni forma di sentimento, anche i più rabbiosi, anche quelli che parlano di odio, anche quelli proiettati verso di noi. Non solo contenerli, per contenerli, ma per bonificarli e restituirli in modo più accettabile e più pensabile, meno spaventoso. Abbiamo bisogno di docenti che sappiano raccogliere quella sofferenza che emerge come incapacità di stare dentro il contesto o il controllo della scuola e trasformarla in qualcosa di più.
E poi, poco più avanti, si legge ancora: ammetto che da queste riflessioni possa trasparire l'idea che ogni insegnante debba essere perfetto e invincibile. Ma in realtà credo che la scuola o la società non abbiano bisogno di creare altri standard di perfezione, ma solo di un modo diverso di affrontare i problemi, i propri e quelli degli altri. E allora, leggendo questa pagina, il pensiero è andato alla vicenda del ragazzo di 13 anni che ha accoltellato la sua insegnante a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, qualche giorno fa.
Non vogliamo anche noi proporre opinioni o aggiungere parole spesso inutili, se non dannose a questa vicenda triste, e quando pensiamo che sia più che mai necessario sospendere il giudizio o emetterne uno prendendosi il tempo per pensarlo e per dirlo bene. Però è una vicenda che ci ha colpito enormemente, come ha colpito tutti, e ci sembra che queste righe possano offrire una lente per aiutarci a leggere questa vicenda e per cercare una risposta che non sia solo la repressione.
E allora ci salutiamo questa sera e ci salutiamo col messaggio di Cosimo, ritornando al discorso che abbiamo fatto prima sugli istituti tecnici e sulle ore che vengono tolte, soprattutto al biennio unitario. Allora Cosimo ci dice: significa togliere la possibilità di leggere il mondo che ci circonda. E lui ci racconta che ha un diploma di geometra, che ha studiato architettura e oggi è un designer della comunicazione ed è tornato a 39 anni all'università. E quindi chiude con una domanda: ma sarei mai diventato quello che sono adesso se, sottinteso, ci fosse stata questa riforma prima? A martedì!
A martedì!